Andiamo ad un messaggio che abbiamo ricevuto da due fratelli, da Attilio e anche da Cosimo. È una notizia dal ilgiornale.it che dice: ora i preti aprono la chiesa ai musulmani. È una cosa che ti sciocca, com'è possibile?
E cioè, questo è un bel po' che si sentono queste storie. Questi preti che non conoscono Gesù. Cioè, fanno il prete di professione come uno fa il droghiere, il macellaio, il fruttivendolo, fanno il prete. E aprono la porta ai musulmani come se fossero clienti. Venite, infatti qui cos'è? Il quotidiano, il giornale, dice, il titolo dice: ora i preti aprono la porta ai musulmani.
Sì.
Due parroci nel Pistoiese organizzano l'ospitalità a 18 profughi che potranno pregare anche dentro le chiese. C'è la foto, questi qui, sono musulmani tutti inginocchiati con la fotografia sul di dietro è ridicolo, cioè, in chiesa. Loro, nelle loro moschee i cristiani non li fanno neanche avvicinare, e qui questi preti insomma, sono, diciamo, cioè non sono cristiani questi preti, di solito. Ci saranno eccezioni, ma questo tipo di preti sono come quelli che Gesù dice: io non vi ho mai conosciuto, allontanatevi da me. Il giornale, l'articolo dice: i profughi di fede musulmani potranno pregare gomito a gomito a fianco dei fedeli cattolici. Gomito a gomito adorando due dii diversi. Uno è Dio, il padre di Gesù, il nostro Salvatore, e quello a fianco che adora Maometto, che dice che Gesù non è risorto, non è morto in croce, non è figlio di Dio, lì insieme a pregare come se fosse un negozio di cocomeri.
Ma loro dicono che questo è amore e tolleranza, non è così?
Ma nel nome della tolleranza, cioè Gesù non è che ha tollerato, che ha fatto entrare i pagani nel Tempio, è andato col bastone, con la frusta, ha cacciato fuori i cambia monete, no? Cioè nella Chiesa non si può entrare, i musulmani stessi ti insegnano questo, che nelle loro moschee non fanno entrare nessun altro, capito? A meno che se tu non adori Allah, solo Allah, nel tanto che Maometto, eccetera, tu là non entri. E questi poveri pagani travestiti da preti li fanno entrare nel nome della tolleranza. Cioè, cosa vuol dire tollerare? Mica possiamo tollerare, cosa dice leggi secondo Corinzi 6:14?
Secondo Corinzi 6?
Sì, la tolleranza non deve essere una scusa per far entrare spiriti non cristiani nelle chiese.
Secondo Corinzi 6:14. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità?
Quella scrittura.
Ripetere?
Sì.
Secondo Corinzi 6:14. Sì. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti, che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?
Ok, vabbè, avanti così. Cioè, cosa dire tolleranza? Non possiamo tollerare. Allora, che so io, tolleriamo l'adulterio, tolleriamo il peccato, tolleriamo... Il Signore non ha tollerato in paradiso dottrine diverse.
Sì, è vero,
che
sì.
Secondo Giovanni 2 dice: se uno cammina con una dottrina diversa da questa, non ricevetelo, non salutatelo. Chi lo saluta partecipa alle opere sue malvagie. Come così si tollerare? Ma persino un dottore ateo ti può insegnare che il tuo corpo non può tollerare virus di AIDS, di poliomielite, e lo stesso vale anche nella religione, non può tollerare, nella Chiesa di Cristo non può tollerare cose non cristiane. Persino nel Vecchio Testamento c'era il tabernacolo, che c'era il luogo santissimo, poteva entrare solo il prete, il sacerdote. Se uno entrava lì, bastava che uno guardava nell'arca e veniva ucciso, non potevi neanche guardare l'arca. Dio ha ucciso degli ebrei perché guardarono nell'arca, capisci? E quindi, cioè, praticamente questi preti studiano e con più studiano con più diventano ignoranti, lo dico con il massimo amore e rispetto. Studiano l'ignoranza, studiano le dottrine carnali di uomini. Comunque qui continua il prete nell'articolo, dice io li faccio pregare nella mia chiesa, dice eccetera eccetera, dice il prete, dice importante, aggiunge il sacerdote, per loro di riorientarsi verso la Mecca. Ti immagini, vanno in chiesa, si girano magari col sedere verso l'altare di Gesù, gli mostrano il sedere a Gesù e guardano alla Mecca. Oh, per favore, ci sarebbe da morire dalle risate se non c'è da piangere. Capito? Dice, stiamo semplicemente seguendo l'appello di Papa Francesco.
Okay.
Io consiglierei questi dolci preti, perché seguite l'appello di Gesù, per cortesia. Papa Francesco, se lui, bontà sua, vorrà credere in Gesù, anche lui si unirà a noi, a tutti i cristiani, ma noi in questo non stiamo seguendo il Papa dei cattolici, il Papa dei protestanti, qui stiamo seguendo il Padre, Dio. E il prete continua, lo scopo dell'intento, dell'iniziativa è l'integrazione e la conoscenza tra fedeli di religioni cattoliche e musulmani, ma i religiosi cattolici e musulmani possono anche mettersi in combutta se vogliono, ma le tra religiose, cioè il religioso cattolico può farlo, ma un cattolico vero, cioè che vuol dire cristiano universale, che quando va in chiesa non è che sta lì a baciare i piedi delle statue, ma guarda Gesù, quando prende l'ostia vede Gesù e non pensa alle statue, alle statuette, ai rosarietti, pensa a Gesù, al sangue di Gesù, non al sangue di San Gennaro, va bene, pensa a Gesù, un vero cattolico. Cattolico vuol dire che è cristiano universale. Io sono cattolico, sono un cristiano universale, non sono cristiano del Papa, non sono cristiano delle statue, non sono cristiano degli edifici morti, cattolici o protestanti che siano. Un vero cristiano cattolico non va a pregare con uno che gira il suo sedere verso la croce e la faccia verso Maometto. Perché la Mecca, mi dispiace, la Mecca è situata dall'altra parte e voi avete messo la croce dalla parte sbagliata, quindi per cortesia andate a pregare alla Mecca, non venite qua. Va bene?
Amen.
Ok, guarda, c'è un piccolo messaggio che stavo dicendo prima a Dianette, se vuole tradurlo, Giosuè è 11:4-8, cominciamo di lì. E questo messaggio lo chiamerei integrazione, ieri Israele con i pagani, oggi le chiese con i non cristiani. Cioè anche Israele ha fatto integrazione, sai? Perché non impariamo da Israele? Sai che Israele si è integrata con le altre religioni, lo sai?
Sì.
Così come queste sì. Chiese morte si stanno integrando con i non cristiani, Israele si è integrato con i non ebrei. E Giosuè 11:4, vuoi leggere tu dal 4
sì,
fino
sì.
all'8?
Sì.
Giosuè 11 da 4 all'8.
E quelli uscirono con tutti i loro eserciti, formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, e con cavalli e carri in grandissima quantità.
Queste, diamo un po' la panoramica che succede qui in retroscena, the background.
Sì.
Questi sono gli eserciti, qui siamo nel libro di Giosuè, ok? Capitolo 11. Giosuè combatteva in Israele per liberare Israele da quelli che sacrificavano bambini, bevevano sangue delle persone, adoravano i morti, stregonerie, e Dio disse sterminateli tutti, perché se li lasciate con questi virus spirituali contamineranno, vi trascineranno anche voi a diventare come loro e distruggete tutto. È un po' come il diluvio universale, Dio mandò il diluvio e distrusse tutto, quindi Israele doveva essere lo stesso, un diluvio di guerra e ripulire Israele, giusto? A quel tempo si ragionava così, non c'era il Messia che poteva la potenza di convertire le anime, quindi c'era solo la spada e basta. E allora, siccome Giosuè vinceva tutte le battaglie, allora è successo che tutti questi, questo era Yabin, il re di Assor, verso 1 di Giosuè 11, mandò messaggeri a Jobab di Madon, re di Madon, e tutti gli altri re, insomma un sacco di re mise insieme, verso 1, 2, 3, avviene, e per combattere Giosuè. Si riunirono un sacco di re, un sacco di nazioni che abitavano in Palestina, no? E verso 4, tu hai letto, con tutti i loro eserciti uscirono formando un popolo innumerevole come la sabbia che è sulla riva del mare, con cavalli cari in grandissima quantità. Va bene? Quindi ecco che si approntano a combattere Giosuè. Verso 5.
Tutti questi re si riunirono e vennero ad accamparsi insieme presso le acque di Merom per combattere contro Israele. Il Signore disse a Giosuè.
Ok, allora qui c'è un problema qui. Questi qui erano tantissimi, numerosissimi, potenti, eccetera. Israele usciva dall'Egitto spreparato, impreparato, senza addestramento militare, la tremarella nelle ginocchia, tutti i loro papà e mamma erano appena morti nel deserto perché afflitti da malattia di mormorite acuta, hanno mormorato da 40 anni e quindi erano, non sapevano come combattere. Qui arrivano questi con questi carri, cavalli, cioè praticamente un campo di battaglia. Israele non aveva possibilità di vincere. E cos'è il 6? Sei arrivato?
Sì.
Ripeti il 6.
Il Signore disse a Giosuè, non li temere, perché domani a quest'ora io farò in modo che siano tutti uccisi davanti a Israele. Tu taglierai i garetti ai loro cavalli e darai fuoco ai loro carri.
Quindi distruzione totale. Ma perché se il popolo è del diavolo, va bene, di distruggerli tutto. 7.
Giosuè dunque, con tutta la sua gente di guerra, marciò all'improvviso contro di essi alle acque di Merom e piombò loro addosso.
Cioè, un po' come oggi, per esempio, i cristiani sono impreparati, non sanno combattere, sono piccolini, sono lì a farsi la tremarella nelle chiese, fanno tremare anche le panche sulle quali sono seduti, un po' come gli israeliani usciti dall'Egitto, e contro i cristiani ci sono tutti. C'è l'Europa anticristo, l'America anticristo, le nazioni islamiche, un miliardo di islamici, cioè praticamente, apparentemente, diciamo, noi cristiani siamo in minoranza e da tutta l'apparenza dovremmo perdere, va bene, se guardiamo nella carne. Ma qui Giosuè, Dio dice a Giosuè, guarda nello spirito, continua.
Verso 8. Il Signore li diede nelle mani degli israeliti, i quali li batterono e li inseguirono fino a Sidone la Grande, fino a Misrefot Maim e fino alla valle di Mispa, verso oriente. Li batterono senza lasciarne scampare nessuno.
Un po' come Davide contro Golia, cioè quando il Signore è dalla tua parte vinci. Come ha fatto il cristianesimo a sopravvivere 2000 anni e tutti hanno cercato di distruggerlo, da Hitler a Stalin a Mao Zedong, adesso c'è Obama in America che sta lavorando insieme sotto banco con gli islamici per eliminare il cristianesimo del mondo, il nuovo ordine mondiale, eccetera. C'è Israele che è grande come un francobollo delle poste italiane sulla cartina geografica, paragonato alla marea di nazioni islamiche, eppure questa piccolissima Israele, 8 milioni e mezzo di ebrei, tengono testa a 1.200.000.000 di islamici. E dov'è il loro Allah? Dov'è il loro Maometto? Come non riescono a vincere Israele che sono quattro gatti? Come mai 2000 anni che il cristianesimo continua a sopravvivere nonostante ha avuto più nemici che amici, eccetera? Perché Dio è dalla loro parte. Anche quando nel 1200 gli islamici stavano ormai vincendo il mondo cristiano europeo, perché i cristiani erano lì a litigare chi comandava di più, il Papa dice sono il vescovo del mondo, e a Costantinopoli, Bisanzio dice no, la Chiesa ortodossa dice noi no, ci separiamo, mi dispiace, tu non sei vescovo di niente, tutto il mondo è sul suo vescovo a casa tua, insomma la Chiesa si è separata, tutta l'Europa era lì a farsi la guerra contro gli altri, le nazioni cristiane a farsi le guerre, gli islamici conquistavano l'Europa senza nessun problema e stavano conquistando tutto, e Dio ha fatto apparire dal nulla, all'improvviso è apparso dal nulla, ok, un potentissimo nemico che ha distrutto, sbaragliato, annientato gli islamici. Genghis Khan è apparso dal nulla. Dalla Mongolia spunta questo Genghis Khan, Attila e compagnia bella, che li sbaragliavano come mosche. E dove era loro là? E non si vedeva in giro. È stato Dio ha usato Genghis Khan per distruggere gli islamici.
Per fermarli.
Sì. e ha salvato i cristiani imbranati, addormentati, a litigare chi doveva essere papa, chi doveva essere arcivescovo, chi doveva eccetera eccetera. E Dio nella sua misericordia ha usato un mongolo, capito, per salvarli. Quindi chi ha protetto i cristiani fedeli è stato Dio, un po' come lo stesso Dio che salvava Giosuè e Israele da queste nazioni potenti pagane in Palestina. Ora
in questo capitolo Giosuè 11 vediamo un buon esempio. Dice: Giosuè e l'esercito di Israele li batterono senza lasciarne scampare nessuno, quindi non si sono integrati con i nemici.
Beh, non ancora.
Non ancora.
Continua a leggere. E allora ancora non si sono integrati, però qui ti ho fatto vedere queste scritture come Dio era più che in grado di proteggerli e di fargli vincere le battaglie finché ascoltavano.
Sì.
Finché i cristiani hanno ascoltato, hanno vinto ogni battaglia. In 300 anni hanno debellato il più grande impero, più potente mai esistito, l'impero romano. In 300 anni l'hanno distrutto con l'amore, con la gentilezza, con il perdono, con la croce, con la risurrezione, con il sangue di Gesù. Va bene, hanno vinto senza uccidere, con l'amore. E gli islamici dal 600 fino avanti Cristo fino ad oggi sono 1400 anni e non hanno vinto niente, e sempre che loro Maometto e Allah non riescono a fargli vincere niente. Invece i cristiani hanno vinto tutto il mondo in 300 anni. Maometto in 1400 anni con la sua spada e tutte le teste che ha tagliato, le montagne di teste, non ha vinto niente, non vincerà niente. Sono tutte profezie fasullo che Maometto, che arriverà al Mahdi, no, Maometto, niente. Tutto nel futuro e non avverrà. Quello che avverrà sarà Cristo e il rapimento. Allora, cosa succede? Qui abbiamo visto qui Israele vince sempre, fin tanto che segue Gesù, fin tanto che i cristiani hanno seguito il Signore, hanno vinto il mondo con l'amore. Quando ha cominciato a cercare di vincerlo, che da cristianesimo mondiale è diventato sacro romano impero, perché Roma è sacra ancora non si è capito. Una città pagana, anticristo, che ha crocifisso Gesù, perché deve essere sacro? La Bibbia solo in latino, chi la leggeva in un'altra lingua li bruciavano vivi, perché leggevano la Bibbia in inglese, in francese, in tedesco. Lutero ha dovuto fare una rivoluzione per leggere la Bibbia in tedesco. Dice: no, è la lingua sacra, il latino. Dove accidenti è scritto che il latino è una lingua sacra? Il latino è la lingua anticristo. È la lingua del diavolo, è la lingua di quelli che hanno ucciso Gesù, perché è sacra. Va bene, e allora cosa succede? Fin quando, dicevo, Israele ascoltava il Signore, vinceva. E infatti queste scritture mostrano. Il vero problema era che Israele metteva gli occhi sulle difficoltà e la potenza dei loro nemici, e non sulla potenza e la promessa di Dio. E per questo che Israele iniziò a essere sconfitto. Fino a qui vinceva, va bene? E andiamo a Giudici 1:19, va bene? Quindi adesso usciamo dal libro di Giosuè e andiamo al libro successivo, Giudici. Quindi Giosuè guida Israele a vincere la Palestina e da quel giorno inizia a chiamarsi Israele. Fino a quel giorno era Canaan o Palestina, va bene? E da allora in poi si chiamò Israele, va bene? E leggiamo Giudici 1:19.
Il Signore fu con Giuda, che scacciò gli abitanti della regione montuosa, ma non poté scacciare gli abitanti della pianura, perché avevano carri di ferro.
Ecco, qui cominciano i problemi. Dio ci disse: scacciateli tutti, scacciateli tutti, tutti. Perché tutti? Perché è come un dottore che deve guarire uno che ce l'ha di essere, la poliomielite, la tubercolosi, deve debellare fino all'ultimo.
Ma dice: non poté scacciare.
Non poté scacciare perché, come le chiese di oggi, addormentate in chiesa. Capisci? Si impaurino perché aveva carri di ferro. Ma se Dio fino a quel punto lì gli ha fatto vincere ogni battaglia, abbiamo visto qui in Giosuè 11, verso 4, che c'erano un mucchio di re, un mucchio di nazioni, e Dio li aiutò a vincerli. Nel libro di Giosuè, persino Dio lanciò pietre dal cielo, capisci, contro Sisera, cos'è? Giosuè capitolo 3, 4, 4 e 5. Dice: persino gli astri del cielo combatterono contro Sisera, gli astri, le stelle combattevano contro Sisera, nemici di Israele, Giudici 4 e 5, capisci? Quindi Israele, fin quando seguiva Dio, vinceva. Quando ha cominciato a guardare ai carri di ferro, alle facce di bronzo, alle spade dei nemici, alle corna del diavolo, perdeva. Quando Pietro guardò le onde, sprofondava. Finché Pietro guardava Gesù, camminava sull'acqua. Finché noi guarderemo a Gesù, faremo guarigioni, faremo miracoli, attraverseremo la tribolazione, eviteremo il marchio della bestia, salveremo i bambini, non saremo sorpresi nell'inverno, non dovremo correre a casa a prendere la giacca, non dovremo avere paura di scappare di sabato, perché guarderemo a Gesù, ascolteremo il Signore, ci dirà dove andare, ci dirà come andare, ci dirà quando andare, ci dirà il modo come fare, se gli occhi sono su Gesù. Ma se gli occhi sono sui carri di ferro, perderemo. Se gli occhi sono sui musulmani, che c'hanno, sono più numerosi, su Obama, su la Merkel e su tutti i diavoli politici che guidano il mondo, perderemo. E, capito, il Papa e compagnia bella e queste chiese evangeliche, loro guardano che oggi il mondo, il vento, sai, ti metti il dito in bocca, fai così, il dito bagnato, e vedi dove tira il vento. Ah, guarda, la brezza, il vento va verso gli omosessuali. Tutti ad accogliere gli omosessuali. Il vento tira a loro favore. Nel 1800 è arrivato uno, si chiama Charles Darwin, ha detto, sapete, noi non veniamo da Dio, veniamo da una scimmia e un gorilla. E la Chiesa Cattolica subito a credere all'evoluzione. E loro insegnano, sì, Dio ha creato il mondo, ma ha dovuto farlo con l'aiuto di una scimmia. Chi l'ha detto? L'ha detto Darwin. Ma si può essere così? Mettimi un beep, per cortesia. Pronta?
Beep.
Allora, ma si può essere così?
Beep.
Ma questi sono proprio un branco di...
Beep.
Meno male che c'ho la censura qui automatica.
Ma credo che è una buona lezione anche per noi. Per i figli di Dio, che siamo in una guerra continua con il diavolo. Hai detto che il problema è stato che Israele ha messo gli occhi sulla difficoltà e la potenza del nemico.
I carri di ferro.
E non sulla potenza e le promesse di Dio. E sto pensando adesso alla liberazione di ieri, che abbiamo sentito insieme, la liberazione di Maria Rosa. E lo so che il primo istinto, anche ai figli di Dio, quando hanno da fare con il diavolo, con demoni, il primo istinto è di avere paura. Oh, il diavolo, paura del diavolo. Ma dobbiamo mettere gli occhi sulle promesse, sulla parola, sulla potenza di Dio, non la potenza del nemico. E così si vince il diavolo.
Bravo, sei una buona discepola.
No, sto imparando, no.
Hai fatto lo corso di Bibbia per 4 mesi?
Sì.
Oh, gamba,
sai che ho cominciato a seguirlo di nuovo?
Come mai?
È perché mi piace. Mi piace. Ho cominciato a sentirlo dall'inizio, sono arrivata al passo 5 adesso.
Sai, un buon dottore deve provare la sua medicina.
Infatti.
Infatti stavo ascoltando un mio messaggio, diceva, predica, però in gamba sta predica.
Non sembra che siamo noi, vero?
Non sembra, sì, no, a volte sono il primo che l'ascolta.
Sì.
Che dovrebbe essere così, ispirata dal Signore. Quindi, perché non poté scacciare gli abitanti della pianura, Giuda? Perché avevano... i carri
di ferro.
Quindi avevano gli occhi sui carri di ferro dei nemici invece della spada di acciaio di Cristo.
Sì,
della spada dello Spirito.
Una grande lezione per noi.
Cosa sono carri di ferro? Sono alluminio davanti a Gesù. Sono borotalco davanti al Signore. Dice Dio, davanti a me niente può resistere. Io sono il fuoco.
Amen.
Io sono la potenza.
Amen.
Io oscuro le esplosioni atomiche.
Amen.
Ah. Giudici 1:21, Angela. E Dianette, traduci. Che dolce, Dianette.
Giudici 1:21. I figli di Beniamino non scacciarono i Gebusei che abitavano Gerusalemme. Perciò i Gebusei hanno abitato con i figli di Beniamino in Gerusalemme fino a oggi.
Alleluia!
Verso
27, anche Manasse non scacciò gli abitanti di Bet-Sean e così via.
Il suo territorio.
E guarda, vai avanti, 1:28,
Però quando Israele fu abbastanza forte, assoggettò i cananei a servitù, ma non li scacciò del tutto.
Non li scacciò del tutto, 1:29.
Anche Efraim non scacciò i cananei.
Verso 30.
Zebulon non scacciò gli abitanti di Chitron.
Verso 31.
Asher non scacciò gli abitanti di Acco.
Giudici 1:32.
I figli di Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano il paese, perché non li scacciarono.
Verso 33.
Neftalì non scacciò gli abitanti di Bet-Semes.
34.
Gli amorei respinsero i figli di Dan nella regione montuosa e non li lasciarono scendere nella valle.
Capito? Oh, Signore, e tutte le tribù di Israele non scacciarono tutti. Oggi vediamo le tribù di Israele moderne. Sai che il cristianesimo mondiale è diviso in quante parti? Quante sono le denominazioni le denominazioni cristiane del mondo? Quanti sono?
Dai,
che tu questa non la
decine
sai.
Decine di migliaia?
No.
Non lo so.
Le denominazioni cristiane del mondo, quante sono?
Ma solo nella chiesa pentecostale ci sono decine di migliaia?
Sono 29.000.
Ai.
Ma in realtà, biblicamente parlando, la chiesa cristiana del mondo è divisa in quante denominazioni?
Biblicamente io direi sono due.
No.
Cristiani falsi e cristiani veri?
No.
E allora non lo so.
Te l'ho detto che non lo sapevi, questa è una cosa nuova. Io mentre parlo mi vengono cose così.
Good night, how can I guess?
È logico, devi essere profetica. Allora, questa è una cosa neanche io ho mai sentito. Comunque, è divisa in 12 il cristianesimo mondiale.
In 12?
In 12.
Ma questo è nuovo.
Giacomo 1:1.
Ok.
La chiesa mondiale cristiana è divisa in 12 denominazioni. Sto parlando della chiesa vera. La chiesa falsa è divisa in decine di migliaia di cretinaggini.
Giacomo 1:1.
Denominazione A, B, C, D, non basta l'alfabeto.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute.
Di chi sta parlando Giacomo?
Fratelli miei. Dice ai fratelli.
Esatto. Sto parlando a fratelli o nemici?
Ai fratelli.
Sto parlando a farisei che li perseguitavano?
No. Ai fratelli credenti, cristiani.
Sto parlando a quelli che avevano ucciso suo fratello?
No.
Il fratello di Giacomo è stato ucciso da poco. Lo sai, no? Il fratello di Giacomo è stato ucciso da farisei.
Gesù.
Sì. Questo era il vescovo di Gerusalemme, Giacomo, il fratello di Gesù, carnale.
Figlio di Maria.
Che Maria, contrariamente alle stupidaggini che raccontano, aveva tanti figli. Come dicono i Vangeli, che oggi le religioni addormentate dicono erano cugini, ma se dice fratelli, perché vuoi chiamarli cugini, zii e nipoti? Andiamo avanti. Allora Giacomo dice che il cristianesimo mondiale è diviso in quante denominazioni?
12 tribù.
12 tribù, esattamente denominate le 12 tribù di Israele. Infatti in Apocalisse 7, dove dà la lista dei 144.000, ti dà le 12 tribù di Israele. L'Israele spirituale, non l'Israele come certe chiese interpretano, l'Israele carnale, no. Questo è l'Israele spirituale, l'Israele cristiana. C'è l'Israele carnale, ebraica, giudaica, quella di oggi, lì che ancora si mutilano, si circoncidono, eccetera, eccetera. L'Israele politica, carnale. Poi c'è l'Israele spirituale, quella che Giacomo, fratello di Gesù, diceva alle 12 tribù disperse, salute! E poi dice, virgola, cari fratelli, chi sta parlando? I farisei?
I cristiani.
Che avevano appena ucciso fratello
Gesù nella carne.
Fratello Gesù nella carne, figlio di Dio nello spirito, che attenzione a non confonderci. Allora, sta parlando ai cristiani dispersi, capito? Quindi, cosa è successo? Quando dice Gesù in Matteo 21, alla fine, dice il regno di Dio vi sarà tolto a voi, ebrei, e sarà dato a una nazione che porta i frutti, la nazione?
Cristiana.
Ecco, quindi questa è la nuova nazione, è la nuova Israele. In Romani 2 verso 28 e Romani 9 verso 6-7 dice la vera Israele siamo noi, Israele dello Spirito. Ok, andiamo avanti, questa lunga. Comunque nel corso biblico lo spiego, no?
Sì.
Ok, allora.
Allora stiamo facendo un parallelo tra Israele di ieri, che si è integrata con i pagani, e dice in Giudici capitolo 1 che non scacciò i pagani dal paese dove dovevano abitare, e i cristiani di oggi, le chiese di oggi, che abbiamo sentito la notizia del giornale, che aprono le chiese ai musulmani, si stanno integrando di nuovo con i pagani.
Sì, stanno facendo lo stesso sbaglio dell'Israele dei tempi di dopo di Giosuè, quando Giosuè morì e morirono tutti quelli che avevano conosciuto i miracoli del Signore nel deserto, morirono, ecco che Israele si mise ad adorare gli idoli, uh-huh. E si mise a fare integrazione religiosa con i pagani locali. Avevano carri di ferro, quegli altri avevano le lance di alluminio, quell'altro avevano le spade di rame, quell'altro le pentole di zinco, eccetera, e loro dicono non si può combattere.
Almeno avevano un motivo, ma oggi le chiese cristiane aprono la porta ai musulmani, perché?
Perché non sono cristiane, sono false. Questi qui sono cristiani come quelli di Leggilo, come quelli di Matteo 7, 22, 23.
7:22.
Oggi solamente 23 leggi.
Matteo 7:23.
E 22, dai.
22.
Abbondante.
Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: Io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori.
Va bene? Quindi sì, io non l'ho mai conosciuto. Sì. Questi preti Gesù non li conosce. Il Papa li conosce, ma Dio non li conosce. Questi si presenteranno davanti a Dio e dice: eccomi qui, ho portato un paio di musulmani per farti vedere che bravo cattolico che sono. Seguo i suggerimenti del Papa. Eccoli qui, guarda, eccoli qui. Guarda, Gesù, scusa che si voltano col sedere verso di te e che la Mecca è da quella parte. Sì. E Gesù gli dirà: mandali la Mecca. Va bene, ieri c'era quell'intervista al demone. Cos'è detto il demone Balzebù? Che Maometto era all'inferno.
Maometto era all'inferno al terzo piano.
Al terzo piano. Sembra, se apparentemente l'inferno è diviso in 7 piani. Comunque saranno 7, saranno 8, non mi interessa. Cioè, oro colato, prendiamo solo la Bibbia. È quello che dicono i demoni e lo crederemo se va con la Bibbia. Allora, dove eravamo, Angela? Aiutami un po'.
In in Giudici, capitolo 1.
Allora, Giudici, capitolo 1. Allora, passiamo a Giudici, capitolo 2.
Ok.
Allora, dove siamo qui? Stavamo dicendo che Israele, invece di obbedire a Dio, invece di guardare alla spada dello Spirito, alle promesse di Dio, cosa guarda? Ai carri di ferro. Capisci? Ma non è che loro li lasciavano in vita solamente perché tutti avevano carri di ferro, non li avevano. Ma anche per altri motivi. Giudici 1:35, cosa dice?
1:35. Gli Amorei si mostrarono decisi a restare a Archeresh, ad Ayalon e a Saalbin, ma la mano della casa di Giuseppe si aggravò su di loro, tanto che furono assoggettati a servitù.
Capisci la storia? Se li resero servi...
Ah, per convenienza anche.
Oh, è un po' come oggi la Chiesa Cattolica vuole asservire i musulmani, sto parlando della elite, la gerarchia cattolica, c'è il Papa Gesuita e tutto quello, no? Vogliono usare i musulmani per fare una Chiesa Ecumenica Mondiale. Chi sarà il capo? Il Papa. È la religione più diffusa, è l'unica ragione, la religione che è uno Stato, eccetera, e così via. Quindi vogliono usare i musulmani per innalzare la Chiesa Cattolica, in poche parole. La bomba gli esploderà in faccia. Giudici 2:1.
Giudici 2, verso 1. L'angelo del Signore salì da Gilgal a Bochim e disse: Io vi ho fatto salire dall'Egitto e vi ho condotti nel paese che avevo giurato ai vostri padri di darvi. Avevo anche detto: Io non romperò mai il mio patto con voi.
Verso 2.
E voi, dal canto vostro, non farete alleanza con gli abitanti di questo paese e demolirete i loro altari. Ma voi non avete ubbidito alla mia voce. Perché avete fatto questo?
Ecco, abbiamo letto prima, Giudici 1:35, li assoggettarono a servitù. Capisci? Così come la Chiesa Cattolica vuole fare una religione ecumenica mondiale, usare i musulmani, usare i buddisti, usare gli indù affinché innalzino il Papa, e lui diventa cioè Apocalisse 13:11 parla di lui, infatti, cioè questo grande leader che riunirà le religioni mondiali, li preparerà per il marchio della bestia, eccetera, Apocalisse 13:11. Così, diciamo, anche gli israeliani, gli ebrei, non distruggevano queste nazioni, perché? Per assoggettarli a servitù, cioè gli facevano portare l'acqua, che l'acqua prima si andava a chilometri a prendere dove c'era il pozzo, portare l'acqua, portare la legna, servi, insomma, convenienza. Cioè, preferivo tenerli come schiavi invece di distruggerli. quindi c'era uno scopo. Qui l'angelo gli sgrida, il capitolo 2, giudici 2, dice: perché voi non avete obbedito? Va bene, io avevo detto che non avrei mai rotto il mio patto con voi che ho promesso a Mosè, va bene? Però in cambio voi non avreste fatto alleanza con gli abitanti di questo paese, avreste demolito i loro altari, ma voi non avete ubbidito la mia voce, perché avete fatto questo? E a questo punto Dio si sente giustificato di rompere il patto che aveva fatto con Mosè, verso 3, Giudici 2:3.
Perciò anche io ho detto: io non li scaccerò davanti a voi, ma essi saranno tanti nemici contro di voi, e i loro dei saranno per voi un'insidia. Appena l'angelo del Signore ebbe detto queste parole a tutti i figli di Israele, il popolo si mise a piangere ad alta voce. Posero a quel luogo il nome di Bochim e offrirono là dei sacrifici al Signore.
Oh, che bravi religiosi! Offrirono sacrifici al Signore. Signore, ti offriamo sacrifici, stiamo cantando, prendiamo la comunione, ci sediamo sulle panche e ti adoriamo, ci scambiamo un segno di pace. Oh, ho portato l'offertina. Oh, che l'incenso è lì, Signore, annusa l'incenso, sai, ci penso io. Che bravi religiosi, però non ubbidivano. Gesù ha detto: perché mi chiamate Signore, Signore, e non
ubbidite?
E non fate quello che vi dico.
Sì.
È come se io avessi una moglie che mi dice: marito, io ti amo, grazie, bravo, bravo. Oh, io ti voglio bene, mamma. Però non ho cucinato, non ho fatto il letto, non ho fatto il bucato, non ho accudito i bambini, sono lì che si stanno scannando, si prendono la bastonata in testa, io non li ho curati, io non ho avuto tempo, però ti amo, io aspetta che ti... Aspetta, maritino mio, ti canto quattro canzoni! E domenica mattina alle 10 sempre ti canto, io, maritino mio. Ma cosa vuoi stare lì a cantare al marito quattro canzoni la domenica? Durante la settimana vai a servire il diavolo, vai a servire il mondo, vai a servire il tuo lavoro, vai a lavorare 8 ore al tuo, per uno stipendio. Puoi anche fare quello se lo usi per la gloria mia, dice il Signore. Ma se me mi metti in una Auschwitz, in un campo di concentramento, in un ghetto chiamato chiesa della domenica mattina, io non so cosa farmene di una moglie come te, ti divorzio. E Gesù è divorziato di Israele. Cos'è Isaia capitolo 50? L'ha divorziato. 50 verso 1. E qui l'angelo va a rimproverare Israele. L'angelo sta rimproverando la chiesa di oggi, l'Israele di oggi. Un pochino anche attraverso di me, se possibile.
Amen.
Dio sta rimproverando l'Israele di oggi, le 12 tribù cristiane, perché voi state facendo combutta, ammucchiata con queste religioni che sono lì che mi girano il sedere in chiesa, nelle vostre chiese, la croce dietro il loro sedere e loro li a guardare la Mecca? Io vorrei vedere la faccia verde, gialla, rossa, arancione di questi preti davanti a Dio, quando il giorno del giudizio saranno lì e Dio li sputerà fuori dalla loro bocca, dalla sua bocca. Fratello Giuseppe, non esagerare. E allora leggilo, Apocalisse 3, 14, 15 e 16. Vediamo un po' se fratello Giuseppe chiede i numeri o se i numeri scritturali sono giusti.
Apocalisse 3, 14.
E poi giudicate voi se queste chiese calzano questa misura. Quindi, come si dice in inglese? If the shoe fits, wear it. Traduci.
I don't know how to say in Italian.
Ma dai. Dillo in ungherese.
If the shoe... ungherese. Se la calza fits, I don't know.
Se la scarpa calza...
Se la scarpa calza, portala. calzala.
Se la scarpa calza, calzala.
Ok.
Sai, come dicono a Milano, ticket, attacca, ti tac, attacca, mi tac. Sai, non scegli lingua, te lo devo dire di nuovo.
Ma io non capisco niente, ticket, attacca, ti cat.
In italiano c'è uno scegli lingua che dice ticket, attacca, ti tac, attacca, mi tac. Questo è il dialetto milanese. E quello gli risponde, dice, mi attacca, attacca, ticket, ti attacca, ti tac, bantacca, ti tac, attacca, ti tac.
Si capisce qualcosa?
Ti traduco in italiano?
Così si parlano tra di loro?
No, in italiano, peggio. E questo se Milano è zona barbarica, sono stati mille anni i barbari lì. I Longobardi erano una tribù, i Longobardi erano una tribù. Vuol dire, tu che attacchi i tacchi, tu che sai mettere i tacchi, mi puoi attaccare i tacchi? E quello risponde: io ti devo attaccare i tacchi alle tue scarpe, che tu sai benissimo come attaccarti i tacchi, ma attaccateli tu i tacchi, che sei capace attaccarti i tacchi, capito?
Sì.
Ti che ti attacca ti tacca, attaccami i tacchi, mi ti attacchi i tacchi, a ti che ti attacca ti tacca, ma attaccate ti ti tacchi, che ti attacca ti tacca.
Come si può imparare questa? Impossibile.
Questa è la zona dei polentoni. Così
l'ungarese è più semplice, sai?
Eh?
L'ungarese è più semplice.
Comunque, a Milano si parla più il milanese. Ce ne sono più di milanesi? Ce ne sono pochi. Forse nella via Gluck è rimasto qualcuno. Allora, Angela, dov'è che eravamo?
Leggevo Apocalisse 3,14.
Ecco, vai.
All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere. Tu non sei né freddo né fervente. Oh, fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca.
Cos'è?
Apocalisse 3...
16?
15, sì, 16.
16. Ecco, quindi non è frate Giuseppe che è arrabbiato, ma è frate Giuseppe che è arrabbiato, ma è Dio più arrabbiato di lui.
Sì.
Perché se chiese stanno distruggendo il cristianesimo mondiale con le loro mani, Dio distruggerà loro. E chi userà Angela?
L'anticristo.
L'anticristo! Così come ha usato queste nazioni pagane, che gli ebrei israeliani furbi, a noi li assoggettiamo, li usiamo come nostri servi, e Dio li usò per distruggerli. Ai ai ai, gloria, gloria al Signore. Leggi il verso 11, va.
In Apocalisse? Apocalisse 3?
No. Giudici 2, 11.
Giudici 2. I figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal.
Ok, lì Baal era il dio del materialismo. Ogni zona ce n'era uno, capisci? I Baalis, era plurale, erano i signori, come un po' c'era l'Italia feudale, c'era il ducato, la contea. Così i Baal erano principati di Satana, che il diavolo gli dava un principato, e il Baal era il signore del luogo, lo spirito, cioè il diavolo del luogo. Quindi loro adoravano il Baal, e il Baal gli dava dei zoccherini, cioè gli benedicevo qui, gli benedicevo là, piccolezze, però Dio, poi ogni tanto Dio prendeva il bastone e li bastonava duri, capisci? Quindi il Baal era l'idolo del materialismo. Vuol dire che servivano il mondo più di Dio, come avviene oggi nel cristianesimo mondiale. Se i cristiani oggi servono il mondo più di Dio, va bene, puoi anche avere un lavoro nel mondo. Ok, 42 anni che non ce l'ho più, perché ho troppo le mani piene, preferisco tirare la cinghia e mangiare pasta e fagioli, ma andare avanti a evangelizzare. I fratelli che ancora lavorano e mantengono la famiglia, il Signore vi benedice, ma assicuratevi che il vostro lavoro nel mondo, il vostro salario, è per sostenere la vostra evangelizzazione, il vostro servizio per il Signore, e nel processo anche la vostra famiglia. Verso 12.
Giudice 2,12. Abbandonarono il Signore, il Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dal paese d'Egitto, e andarono dietro ad altri dei, fra gli dei dei popoli che li attorniavano. Si prostrarono davanti a essi e provocarono l'ira del Signore. Abbandonarono il Signore e servirono Baal e gli idoli di Astarte.
Ricordi quei demoni che stavamo esorcizzando ieri? Uno si chiama Astarto. Astarto si chiamava, e viene da questo, che lì i demoni ognuno si appiccica il nome che vuole, no? E Astarte era, apparentemente era un idolo femminile, era il demone della perversione sessuale, quindi il demone, il dio degli omosessuali, delle lesbiche, eccetera eccetera, tutto quello. C'erano i templi che c'erano le prostitute sacre, le chiamavano, uno andava lì, adorava il diavolo del luogo, e queste donne avevano, gli andavano a letto con loro, insomma era come un bordello praticamente, questi templi erano degli enormi bordelli. In cambio di adorare a Astarte loro, queste donne si offrivano, eccetera. Infatti lo vediamo nel libro dei Numeri, che credo che numeri capitolo 22, Israele fu attratta, adescato appunto da queste donne, che poi Dio li punì seriamente. Vai avanti.
14. L'ira del Signore si accese contro Israele, e egli gli diede in mano ai predoni, che li spogliarono. Li vendette ai nemici che stavano loro intorno, in modo che non poterono più resistere di fronte ai loro nemici. Dovunque andavano, la mano del Signore era contro di loro a loro danno, come il Signore aveva detto, come il Signore aveva loro giurato, e la loro tribolazione fu molto grande.
Quindi anche Israele passava la sua tribolazione. Adesso sta arrivando la tribolazione per i cristiani. Quindi dovunque andavano, il Signore era contro di loro. Non vedi come oggi qualunque cosa fanno i cristiani, Dio è contro di loro, non li sta benedicendo per niente. In Italia a tappe forzate il governo anticristo sta introducendo di tutto, che gli omosessuali possono adottare i bambini, legge a favore dell'aborto, eccetera, eccetera. Cioè praticamente la mano del Signore è contro il cristianesimo, vanno a votare, i cristiani perdono sempre. Prima c'era il partito politico Ipocrisia Cristiana o Democrazia Cristiana e praticamente era un branco di corrotti che avrebbero potuto fare qualcosa di buono, però erano talmente ipocriti che pensavano solo a rubare soldi e sono crollati. Persino gli anticristi comunisti, socialisti, che come si chiamano adesso, i democratici di sinistra, mi pare, che cambiano nome ogni piena di luna. E persino loro erano più onesti dei democratici cristiani. Quindi praticamente i cristiani perdono in continuazione. La mano del Signore è contro il cristianesimo mondiale. L'unzione, la presenza del Signore se n'è dipartita da questi cristiani ipocriti. E adesso perdono in continuazione. Stanno vincendo gli omosessuali, aumentano tutti i diritti, i cristiani li perdono tutti. Capisci? Se i cristiani, c'è un genocidio contro i cristiani in Iraq, tutto il mondo dice fa niente, però se c'è, per esempio, non so, in Nigeria fanno una legge contro gli omosessuali, Obama promette sanzioni contro la Nigeria, perché non sono contro l'omosessualità. Immagina che razza di omosessuale pervertito su questo Obama e questi politici, va bene? Quindi, e il Signore qui dice, Giudici 2,15, che La loro tribolazione fu molto grande di Israele, e sta arrivando anche la stessa tribolazione contro il cristianesimo ipocrita di oggi, no? E anche tutti i mali del cristianesimo mondiale di oggi, compreso questa tribolazione e afflizione che verrà, derivano dallo stesso peccato. Il cristianesimo disubbidiente che serve il mondo ma non serve Dio. Andiamo al verso 16.
Il Signore allora fece sorgere dei giudici che li liberavano dalle mani di quelli che li spogliavano. Il Signore lasciò stare quelle nazioni senza affrettarsi a scacciarle e non le diede nelle mani di Giosuè.
Quindi il Signore non sta scacciando le nazioni anticristo, gli omosessuali, eccetera, di questi qui, non li scaccia affatto, ma gli dà, permette loro di assumere potere contro i cristiani. Fino a quando arriverà il punto, come dice Daniele 12, che tutta la potenza del popolo di Dio sarà infranta, credo che sia il verso 7, o Daniele 12,7 dice, quando la potenza del popolo di Dio sarà infranta, allora verrà la fine. Quindi Dio non aiuterà il cristianesimo fin quando la potenza del cristianesimo, del vaticanesimo, degli evangelici, sarà totalmente distrutta. Va a Daniele 12,7, l'ultima parte. Quindi Dio aspetterà che il cristianesimo sia distrutto per intervenire attraverso uno, rapimento, seguito dall'ira di Dio, seguito da Armageddon. Nell'ordine, rapimento, ira di Dio, Armageddon. Hai trovato?
Daniele 12,7, l'ultima parte. Quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Capisci? Verso 7, lo vuoi leggere tutto?
Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume.
Questo è l'angelo.
Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo e giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo.
C'è lo stesso periodo che troviamo in Apocalisse 12,14, che la donna fugge nel deserto per due tempi, no?
Sì.
Due tempi.
un tempo, dei tempi, è la metà di un tempo.
Sì, in ebraico dei tempi vuol dire due, un tempo vuol dire uno, cioè dei tempi vuol dire due anni, un tempo vuol dire un anno, e è la metà di un tempo è mezzo anno, quindi vuol dire tre anni e mezzo di tribolazione. Continua.
E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno.
Capisci, si compiranno, e sto parlando del compimento dei versi 2 e 3. Daniele 12,3, cioè la resurrezione, il rapimento, il premio e la vergogna della Chiesa infedele. Quindi tutto sarà compiuto dopo che la forza?
La forza del popolo santo sarà interamente spezzata.
Capisce? La forza cristianesima mondiale sarà interamente spezzata. Allora verrà il rapimento, verrà la fine. Ci siamo?
Sì.
Quindi in conclusione, eccoci, siamo alla fine qui, la storia si sta ripetendo, amati fratelli. Il Signore permetterà che le nazioni nemiche del popolo di Dio, il cristianesimo di oggi, abbia il sopravvento. I nemici del cristianesimo vincerà. Come è scritto, viene l'anticristo, vengono i suoi tre anni e mezzo di tribolazione, viene il suo marchio. E quando la forza del popolo di Dio sarà interamente spezzata, infranta, Daniele 12,7, allora verrà la fine, rapimento, la sposa va in cielo, tutti i credenti, credenti salvati. Quindi a questo punto Dio c'ha mano libera di rovesciare le sette coppe dell'ira di Dio, Apocalisse 15,16, le sette coppe dell'ira di Dio, sul trono della bestia, anticristo, e dopodiché alla settima coppa scocca distruzione di Babilonia, l'America per mano dell'anticristo, e dopo che l'America è distrutta, distruzione dell'anticristo per mano di Gesù, Armageddon, noi che veniamo dal cielo, Apocalisse 19,11. A posto?
Amen.
Alleluia.
Amen.
All right.
Grazie Signore.
Dio ti benedica.
Penso anche a te, grazie.
Se avete qualche domanda scriveteci, siamo andati un po' veloci, però c'è il corso biblico profetico che vi può illuminare, e inoltre abbiamo i topici, c'è l'archivio, i topici che potete zoomare, potete prendere dettagli e studiarli tranquillamente, magari ci metterete una settimana. Io sono stato più lento di voi, ci ho messo 42 anni a capire queste cose, voi potete fare una settimana perché è tutto registrato. Dio benedica.
Amen. Facciamo una pausa e poi voglio chiederti una domanda riguardo ad oggi, che è la Domenica delle Palme. Ti chiedo qualcosa che Claire ha chiesto stamattina via email.
Cosa ha chiesto?
Ha detto che oggi nelle chiese stanno distribuendo palme benedette dal prete e vuole sapere se c'è qualcosa di male a mettere un ramo di palma in casa.
Ho capito, d'accordo.
Ascoltiamo Marcello Marocchi, I Vignaioli Omicidi.